del Vangelo di Giovanni e della seconda lettera ai Corinti. E le parole sono queste: la folla chiede a Gesù cosa deve fare per compiere le opere di Dio. E Gesù risponde in un modo che mi colpiva, perché può essere letto in due modi diversi. Cioè, la risposta di Gesù è che l'opera di Dio è credere in Gesù. Ed è una strana opera questa. Una strana opera perché è difficile sentire parlare della fede come di un'opera, ecco. E Gesù la chiama così. E allora mi colpiva il fatto che, leggendo la seconda lettera ai Corinti, si dice che a un certo punto, si dice a un certo punto che il Signore toglierà il velo dagli occhi del suo popolo, quando si gireranno verso Gesù e lo guarderanno, lo contempleranno, consentirà loro di vedere chi è Gesù. Ecco, e allora mi pareva che quando il Signore risponde alla domanda della folla, risponde in modo diverso da quello che essi chiedono, cioè dica loro che quest'opera del credere è l'opera di Dio, cioè è l'opera che Dio compirà in loro. L'opera che è compiuta in loro è quella di fare credere, fare suscitare in loro la fede nel Cristo Signore.
Ma di Mosè abbiamo tante letture molto, molto profonde, molto grandi, sia in Israele che nella Chiesa. E io voglio dire che quella, ancora una volta, che ricordo, è quella che mi ha colpito di più tanti anni fa, poi ho ritrovato tanti elementi lungo gli anni. Cioè, in fondo, Mosè, se si rileggono i testi dell'Esodo, non ha avuto risposta al suo desiderio di vedere Dio, il volto di Dio. E in questa pagina del Deuteronomio, che ne riprende altre, si dice che non è entrato nella terra, quindi non ha visto, non è entrato, c'è un essere inappagato di Mosè proprio nelle cose supreme. E allora c'è la lettura che mi parve mirabile allora, e mi pare ancora così, di Gregorio di Nissa, che dice che proprio in questo è la grandezza di Mosè per noi, in questo essere testimone di qualcosa che non ha e di qualcosa in cui non entra. Mosè, dice Gregorio di Nissa, si sazia di ciò che desidera grazie a ciò per cui il suo desiderio resta insaziato. E quindi ne fa, questo padre Cappadoce ne fa proprio il modello assoluto della santità, della fede e dell'accoglienza di un dono che si fida in tutto e per tutto di Dio, diventa testimone dell'oltre.
Ma io dico solo due cose, non prendendole neanche direttamente dai testi, da Esodo 34, che è la morte, appunto, il racconto della morte di Mosè, che è il culmine di tutta la storia di Mosè. Il testo più bello, il testo più ricco, della nascita si racconta poco, spesso è stato detto, mentre invece si dice molto della morte. E si dice nella tradizione ebraica che qui finalmente Mosè è riconosciuto per quello che è, mentre aveva iniziato male. Aveva iniziato male perché, anche con dei motivi, però aveva cominciato ammazzando una persona, così dicono, perché aveva ucciso l'egiziano. E questo non l'aveva favorito nei confronti del suo popolo, perché subito dopo interviene in una questione fra due ebrei e gli dicono: chi ti ha costituito giudice fra di noi? Insomma, e lo mandano via e Mosè è costretto ad andare in esilio 40 anni nel deserto, eccetera. Mentre invece qui vediamo che Mosè è pianto lungamente da tutta la comunità di Israele, ma c'è stato in mezzo tutto un itinerario di purificazione e Mosè è divenuto l'uomo più mite sulla terra, benché fosse quello che era, non era così, è divenuto per tutta la seconda. È molto bello questo, vedere tutta la vicenda di Mosè così descritta in tutto il Pentateuco. E un altro punto: perché Mosè muore fuori dalla terra? Sono tanti motivi, ma insomma soprattutto ce n'è uno che mi colpiva, è perché in questo è proprio colui che messo alla prova, e la più grande prova che ha ricevuto Mosè per alcuni è il fatto che nel peccato del vitello d'oro viene tentato da Dio dicendo: farò di te un popolo, lascerò, abbandono là il mio popolo e faccio di te il mio popolo. E questa è vista come la grande tentazione, la più grande che Mosè ha subito, mentre egli risponde: no, questo è il tuo popolo. E qui si vede che Mosè, appunto, seguendo questo pensiero, poi termino, Mosè muore fuori perché è solidale con tutta quella parte di Israele che è morta nel deserto e che non è potuta entrare nella terra promessa, ed è un segno per tutti quanti.
Ma a me pare che i testi descrivano la differenza tra Mosè e Gesù in maniera molto, molto plastica, perché si dice che Mosè è salito sul monte, si dice invece che Gesù è disceso dal cielo. La differenza tra il monte e il cielo è chiara, però per vedere il cielo, il posto migliore per vedere il cielo è proprio salire sul monte, quindi questa è l'utilità di Mosè. E Mosè vede Gesù da lontano, come Abramo che sperò di vedere il giorno di Gesù, come Davide che vide da lontano e previde la risurrezione di Cristo. Questo quindi è la funzione di Mosè, dei patriarchi, dei profeti, di creare un luogo da cui si possa vedere da lontano la gloria infinita e immensa di Gesù.
Così un'osservazione molto semplice di questo testo, dove dice che gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. E dopo dice che Giosuè era pieno dello spirito di saggezza perché Mosè gli aveva imposto le mani su di lui. Quindi nel momento in cui si piange Mosè, si completa una grande parte della storia, c'è questo passaggio di vita immortale, dalle mani di Mosè, servo fedele, a Giosuè. Quindi questo come trasmissione della potenza di Dio mi pare che sia immenso.
Provo a dire qualcosa. Anch'io mi sono fermata parecchio sulla morte di Mosè, e questa morte sul monte, questa morte in vista della terra promessa, che appunto trasmette a Giosuè tutta la forza, tutta la grandezza che poi seguirà tutta la storia. Ma lui è sul monte, muore sul monte, muore giù, venendo da lontano, vedendo, e questo era grande, è veramente un uomo, l'uomo di fede, sempre stato l'uomo di fede, Mosè, ma in quest'ultimo momento è veramente massimamente uomo di fede, perché appunto guarda, vede da lontano la bella terra e da lontano la saluta e da lontano già in qualche modo nell'amore la possiede, però rimane fuori, non fruisce di questa grandezza. Lui aspetta fuori, l'ha conquistata lui sostanzialmente, però lui rimane fuori. E mi pare molto bella questa immagine dell'uomo di fede che è Mosè.
Per concludere possiamo ritornare un attimo al versetto 9, quello che ha ripreso e sottolineato Athos, per dire dello spirito che da Mosè viene trasferito e donato a Giosuè, ma poi si dice anche un'altra parola su tutto il popolo, e sul popolo si dice che gli obbedirono a Giosuè e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non so, si direbbe che anche Mosè viene visto in proiezione sul popolo, e che questo vigore che viene riconosciuto, il vigore che non gli era venuto meno, in che cosa consiste? Ecco, si direbbe che il vigore di Mosè in punto di morte sia visto nel popolo che miracolosamente si presenta in questo momento unito, raccolto attorno a Giosuè, pronto ad ascoltarlo, pronto a mettersi su quella linea sulla quale tante volte invece aveva deviato. Mosè, che aveva raccolto, accolto e trasmesso la parola di Dio, invitando sempre il popolo a non avere altro obiettivo e altro motivo della propria identità e della propria vocazione se non quella di lasciarsi raggiungere dalla rivelazione di Dio, dalla parola di Dio, lasciarsi nutrire da questo pane che scendeva dal cielo. Qui viene presentato appunto pronto, e così possiamo ricordare quella parola, mi pare pronunciata da Papa Francesco tempo fa, che dice: anche Dio ha un sogno e il sogno di Dio è il suo popolo. Così forse anche per Mosè accetta come servo, come al capitolo 33 è stato chiamato uomo di Dio, qui al capitolo 34 viene chiamato servo di Dio, però i due titoli si congiungono nel presentarci questo uomo tutto a disposizione di Dio, e Dio lo ha scelto per questo, ed ora che anche tutto il popolo possa essere visto in qualche modo come continuazione di Mosè, come un popolo pronto a servire il Signore, a obbedire alla sua parola e a camminare secondo i suoi precetti, è il sogno forse più grande, appunto, come è stato ricordato, che ha coltivato Mosè, e penso che rimanga ancora, per così dire, il sogno di Gesù ogni volta che ci riunisce nella celebrazione dell'Eucaristia.